RT, un mondo di musica e di informazione. Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti, ospiti di eccezione questa mattina a Mente Locale Radio Tadino, perché siamo qui con Salvatore Basile. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, sceneggiatore, regista, scrittore, autore di bestseller, insomma chi più ne ha più ne metta, e con Anna Maria Romano, che è presidente dell'Associazione Culturale Crizia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Anna Maria, ci diamo del tu in radio,
certo.
Come ce lo diamo anche
come
con Salvatore, è un onore averlo qui con noi. Avete presentato lo scorso sabato alle ore 18 al Thalia 500 Catenelle d'Oro, edito da Garzanti, scritto appunto da Salvatore Basile. Inizia tu, Anna Maria, spiegaci un po'.
500 Catenelle d'Oro, cosa sono? Non si sa, perché è un segreto per tutti gli ascoltatori e per tutti i lettori, perché devono scoprirlo solo leggendo il libro. È una storia molto bella, una storia che parla di una ragazza in un sud Italia rurale. Questa ragazza cerca di venirne fuori, non vuole essere più una contadina, e vuole emergere, una persona decisa che alla fine cosa farà? Resterà al suo paesino o andrà via? Questo è tutto da scoprire, ne potrà parlare meglio con noi il diretto interessato, e cioè Salvatore Basile.
Salvatore, tu sei uno scrittore, uno sceneggiatore di successo, eppure vai a delineare tutti quelli che sono protagonisti di un vivere semplice, popolare. Maria, Domenico, insomma, hanno un sogno.
Sì, intanto le storie, quelle belle, quelle che poi amo, nascono tutte quante lì, dalla semplicità della vita, dalla semplicità delle persone. E Maria Pepe nasce da un'idea strana, nasce da una suggestione, da una figura dimenticata che è Elvira Notari, che è stata la prima donna regista italiana agli inizi del Novecento, napoletana, ha girato più di 100 film, gran parte in America, perché poi è andata negli Stati Uniti, dove ha continuato a girare e a produrre film, e poi è morta negli anni 40 nel Salernitano, dimenticata e sola. E avrei sempre voluto raccontare la storia di Elvira Notari, poi tra varie vicissitudini ho sempre rimandato, però poi dopo improvvisamente mi è arrivata, ho bussato alla porta, come succede sempre, no? Che i personaggi arrivano all'improvviso, e è arrivata questa ragazzina di 14 anni che mi ha detto: sono Maria Pepe e sto vivendo una storia particolare. E la sua storia è quella di una ragazzina che vive in un piccolo paesino del sud, dove le donne servono soltanto per sposarsi, per fare figli, per servire i mariti, per obbedire, tacere e stare buono e buono. Tant'è vero che Maria non sa leggere, a quel tempo la scuola non c'era proprio. Però una baronessa, che è la proprietaria dei terreni di Calandra, che è questo paese immaginario, le insegna a leggere di nascosto dalla madre, perché altrimenti, se tutti quanti lo sapessero, Maria non si sposerebbe più, perché le donne che leggono hanno poi cattivi pensieri, diventano pericolose, pensano, e quindi gli uomini non le vogliono più. Per cui Maria impara a leggere e legge un sacco di libri, i libri della baronessa, e questo le apre la vita, le cambia la vita e le sviluppa una cosa che la lettura sviluppa, che è l'immaginazione. L'immaginazione è uno strumento potentissimo. al contrario dei sogni, cioè i sogni stanno lì ma possono sempre rimanere nel cassetto. E non... L'immaginazione elabora strategie per realizzare i sogni.
È come il giorno che cammina, come la notte che si avvicina, come due occhi che stanno a guardare da dietro una tenda e non si fanno notare. È come un albero nel deserto, come un trucco non ancora scoperto, come una cosa che era meglio non fare, come il cadavere di una stella sulla schiuma del mare. E a fulmine, grandine, polvere, siccità, acqua che rompe l'argine e lascia una riga nera al primo piano di una città. C'è qualcuno che bussa, baby, aspettavi qualcuno? Ho guardato di fuori, baby, e non ho visto nessuno. C'è qualcuno che bussa, baby, e muove la coda. C'è qualcosa che passa in questa stanza vuota. Come una sagoma sul pavimento, come sabbia sotto al cemento, come una magra malattia, come il passato in una fotografia. Come una terra che diventa straniera, come un mattino che diventa sera, sera di un giorno di festa e di pioggia che diventa tempesta. Come un lungo saluto, come un sorriso che dura un minuto, come uno sguardo buttato al futuro, come un'occhiata al di là del muro. È venuto qualcuno, baby, che non si è presentato. È venuto lo stesso, baby, ma non era invitato. È venuto qualcuno, baby, che ci guarda e sta zitto. E c'è qualcosa che cambia sotto questo soffitto. Cammina, anzi è come la notte che si trascina, come una nuvola sulla coscienza, come l'apocalisse in un racconto di fantascienza. Come dal nocciolo di un'esplosione, come dal chiuso di una nazione, come dal coro di una cattedrale o dalla tana di un animale, come dal buco di una chiave, come dal ponte di un'astronave, come io e te che stiamo a guardare tutte queste cose. Passare. C'è qualcuno che bussa, baby, aspettavi qualcuno? Ho guardato nel buio, baby, e non ho visto nessuno. Troppe volte zero, baby, non vuol dire uno. C'è qualcosa che brucia in tutto questo fumo.
500 Catenelle d'Oro, presentate lo scorso sabato grazie all'Ente Giochi delle Porte, essendo questo uno degli appuntamenti che si correlano a questa grande festa che si avrà nei primi di ottobre, essendo slittata a cause elezioni. C'è appunto la presentazione di questo meraviglioso libro di Salvatore Basile. Ne parliamo questa mattina proprio con l'autore. Buongiorno ancora.
Buongiorno,
buongiorno. E buongiorno anche ad Anna Maria Romano, presidente dell'Associazione Culturale Clizia, che anche lei è con noi e che ha moderato la presentazione appunto di questo libro. Non ha spoilerato tanto Anna Maria, non ci ha detto proprio tanto del libro, invece Salvatore ci ha ben spiegato, insomma, la protagonista, il contesto. Però Associazione Culturale Clizia ha scovato, ha agganciato Salvatore Basile e ce l'ha portato proprio qui.
Sì, l'ho portato a Gualdo perché, a parte l'amicizia che ho con Salvatore, mi segue quando io lo invito online e anche in presenza. L'ho conosciuto lo scorso anno. E come l'ho conosciuto? Tramite la fiction Il commissario Ricciardi, perché per chi non lo sapesse, Salvatore Basile è uno degli sceneggiatori di questa rinomata e famosa fiction di Rai 1. E non solo, Salvatore Basile ha il suo repertorio di sceneggiature, c'è anche Don Matteo 8, A un passo dal cielo, anche I bastardi di Pizzo Falcone, con Maurizio De Giovanni c'è un sodalizio, Maurizio che salutiamo e che auguriamo di stare meglio, e penso che si sia ripreso benissimo e torni anche a trovarci, chissà, riuscire a portarla a Gualdo sarebbe veramente una bella cosa. E quindi Salvatore l'ho conosciuto così per caso, l'ho chiamato per fargli fare un'ospitata. Ma per cosa? Mica per presentare un suo libro, io manco sapevo che scriveva Salvatore. L'ho invitato per aiutarmi a presentare degli attori che avevano fatto parte del commissario Ricciardi. Abbiamo intervistato Nunzia Schiano, abbiamo intervistato Massimo De Matteo, Adriano Falilene alias Bambinella. E poi niente, mi sono documentata su di lui e ho scoperto che Salvatore scriveva. Eh sì, Salvatore, oltre ad essere sceneggiatore, è un ottimo scrittore. Quindi lui, prima di 500 Catenelle d'Oro, ha scritto due libri molto molto belli che consiglio a tutti di leggere. Non hanno niente, non c'è nessun sequel con questo, sono romanzi che vanno letti e terminano. Io magari vi ricordo i titoli di questi due libri. Uno è Lo strano viaggio di un oggetto smarrito, che è stato pubblicato nel 2016, sempre da Garzanti. E nel 2018 è uscito il secondo romanzo, La leggenda del ragazzo che credeva nel mare, sempre per Garzanti. E voilà, quest'anno 500 catenelle d'oro. Eccolo qui. Ma che sono queste 500 catenelle d'oro, Salvatore? Ma ce lo vuoi dire?
Ma io il libro non l'ho letto, però un'idea ce l'ho, ma non la svelo, siccome Anna Maria non svela, non lo svelo neanche io, perché sarà una doppia sorpresa quando leggerò il libro. Però io sono affascinata da una scrittura che comunque è fluente, uno sceneggiatore tende molto a scrivere anche, diciamo, dialoghi, a immaginare delle situazioni particolari, come anche questa di Maria.
Certo, no, in realtà sono due lavori completamente diversi, perché appunto la sceneggiatura si fa soprattutto in team, con altri sceneggiatori, con altri colleghi, bisogna rendere conto di tante cose, dal broadcaster ai registi, agli attori, per cui è un lavoro che ha bisogno comunque di una precisione massima e di una organizzazione a monte fortissima. La scrittura no, la scrittura è un'attività solitaria ed è molto più libera, probabilmente proprio per questo, dopo un bel po' di anni di sceneggiature, mi è saltato in mente di cominciare a scrivere un po' di romanzi, proprio per fare qualcosa da solo e non dover dar conto di una cosa che sembra strano, però è così, di non dover dar conto di quanto costa quello che scrivo, nel senso che i personaggi, le location, le trame, tutte queste cose hanno un costo, per cui uno deve regolarsi, non può scrivere una scena con l'arrivo di 500 carri armati e 1000 uomini a cavallo. In un romanzo tu puoi farlo tranquillamente, perché tanto nessuno ti chiederà conto di quanto costa quella scena, ed è bellissimo.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo, e mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te, chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare, cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo, manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore, spiegarti non so tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Che sei per me, come vedi tutto quello che un uomo sognare potrà, tutto quello che un uomo sognare.
Ancora con noi questa mattina Salvatore Basile ed Anna Maria Romano. Salvatore, che è sceneggiatore, regista, lo abbiamo detto, tante le fiction. Anna Maria, prima ce l'ha elencato un po': Il commissario Ricciardi, Bastardi di Pizzo Falcone, ma anche Don Matteo Otto, insomma, tante storie. Storie che però si intrecciano con delle storie ancora più lunghe, più grandi, quelle dei romanzi. La differenza tra sceneggiatore e scrittore?
Una differenza abbastanza profonda.
Prima l'accennava, però fuori onda mi ha detto una cosa che a me è piaciuta, sì, ve la svelo.
Sì, prima ho detto che praticamente, però, dopo aver scritto un romanzo, approcciare una sceneggiatura è un pochettino come scendere dal camion e salire sul Godard, cioè ti sembra tutto più facile. In realtà è tutto più facile perché è un lavoro condiviso ed è un lavoro di bottega che ha delle regole che sono ferree, ma che poi si imparano facilmente con, appunto, con le ore di volo, no? Diventa in automatico.
Ma Salvatore Basile, quando scrive? Quando si mette a scrivere, qual è il momento, la sera, la mattina, nei momenti magari tra una scena e l'altra di un, non lo so, di una serie, di un...
Allora, facciamo così, facciamo prima a dire quali sono i momenti in cui non scrivo, cioè quando mangio, quando dormo, perché è un lavoro continuo, è un lavoro che non si interrompe mai, in realtà, anche quando non sei lì al computer, alla tastiera, continua a lavorare, perché è un lavorio di concentrazione, di ricerca. Sai, io quando sento parlare di ispirazione un po' sorrido, perché l'ispirazione secondo me non esiste, non è il colpo di fulmine che ti arriva dall'alto. L'ispirazione è un lavoro, cioè devi abituare la testa a essere ricettiva, cioè a cogliere quello che c'è di interessante e di particolare rispetto a tutto ciò che ti ruota intorno, dalle persone agli ambienti, agli avvenimenti. Per cui davvero non si smette mai, tant'è che io per esempio dormo con un
blocco note
e una matita, perché tante volte sogno delle cose, dico che bella questa, me la devo ricordare, e poi al mattino puntualmente non mi ricordo niente, quindi me lo annoto, con la differenza che poi al mattino mi sveglio, leggo ed è una boiata pazzesca, perché era inutile segnarsela, però intanto la mente continua a lavorare.
Ma di tutti i personaggi, di tutte le figure che hai scritto, che hanno vissuto nelle tue fiction, nei tuoi romanzi, dove ritroviamo Salvatore? C'è un'anima di Salvatore in uno di questi personaggi?
In tutti e in nessuno. Nelle sceneggiature pochissimo, le sceneggiature perché c'è il personaggio, poi è l'attore che lo interpreta, è una funzione. Nei romanzi è diverso. Tutti i personaggi hanno qualche cosa di me. La cosa particolare è che me ne accorgo quando ho finito di scrivere, non prima, cioè ripensando a quello che ho scritto mi dico: ma porca miseria, quello lì sono io un pochettino. Dopo.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Dopo aver scritto Lo strano viaggio di un oggetto smarrito, edito sempre da Garzanti nel 2016, La leggenda del ragazzo che credeva nel mare nel 2018, eccolo insieme a noi questa mattina, Salvatore Basile, con 500 catenelle d'oro, sempre edito dalla Garzanti. Lo ha presentato lo scorso sabato alle 18 al Teatro Thalia, insieme ad Anna Maria Romano, presidente dell'Associazione Culturale Eclizia. Ancora con noi, quarto spazio. In quest'ora che abbiamo passato insieme, ci hai raccontato tante cose. Salvatore, no? Tu sceneggiatore di tante fiction importanti, collaborazioni con registi altrettanto conosciuti ed importanti, hai scritto questi romanzi che ti hanno veramente impegnato, quasi rapito, no? Così dicevi. Ma grande grande applauso ad Anna Maria, che veramente ce lo ha portato qui a Gualdo, anche in questa redazione, quindi ti ringraziamo. Anche Radio
Bisogna
Italia,
ringraziare Salvatore che ha accettato l'invito.
No, io ringrazio voi, quindi siamo
sì, è un ringraziamento generale. In tutto questo però, Anna Maria, noi potremo incontrare Salvatore anche in qualche diretta magari organizzata dall'associazione culturale.
Prossimamente andremo in onda con Conference School, la vostra rubrica, e Salvatore sarà mio ospite e vostro ospite per presentare online a tutte le mie amiche che si collegheranno per Uno scrittore a Palazzo della Penna, che qui a RT Radio penso conosciate.
Sì, come
perché
no.
Andiamo avanti da un paio d'anni con questa rubrica settimanale culturale.
Diverse autrici, da Ciamaraini, tanti, insomma.
Lo stesso Maurizio De Giovanni.
E quindi, insomma, un grande impegno.
Sì, ma ne sono felice e quindi vi do appuntamento a ritrovarci prossimamente con Salvatore, parlare di 500 catenelle d'oro, di Maria Pepe, di Domenico, della baronessa Matilde e anche di Pinocchio, perché non abbiamo nominato Pinocchio. È vero, Salvatore? C'è una parte molto importante in questo romanzo.
Allora un pochino vogliamo saperlo, giusto un pochino?
Sì, Pinocchio praticamente è il primo libro che capita tra le mani di Maria. Maria ormai cioè, è piccolissima, ha 10 anni, e viene presentato logicamente, visto che siamo a fine del 1800, come un libro recente allora, e Maria comincia a leggere Pinocchio e c'è una cosa strana, perché uno dei temi di Pinocchio sono le bugie, e la baronessa, per insegnare a leggere e a scrivere a Maria, dice una bugia alla madre, cioè praticamente le dice che Maria le serve per sbrigare alcune faccende a casa e che quindi la pagherà, e per cui la madre accetta di mandarla lì ogni mattina dal sorgere del sole fino al mezzogiorno, e questa baronessa paga Maria per insegnarle a leggere, ed è una bugia,
una bugia a fin di bene, però
a fin di bene, che però appunto si sposa molto con Pinocchio primo libro, e di questa cosa logicamente, come della gran parte delle cose che poi uno scrive, me ne sono accorto dopo.
È saltato agli occhi dopo, anche questo rapporto di Maria con il padre, padre che poi parte per l'America, quindi questa ricerca di un futuro migliore, che però diciamo è quasi un fil rouge, no? In tutti gli scritti, anche nelle fiction, nei Bastardi di Pizzo Falcone, insomma un mondo, lottare per un mondo migliore.
Sì, senza dubbio, perché penso che, sai, in fondo ci sono due modi di raccontare il mondo com'è, e questo appartiene parecchio alla cronaca, al giornalismo, per chi fa fiction, per chi crea racconti, credo che sia importante anche e rivoluzionario raccontare il mondo invece come potrebbe o dovrebbe essere, ed è quello che cerco di fare, quindi di dare comunque un po' di luce, un po' di forza, un minimo di speranza in questi tempi che sono veramente tremendi.
E questo è un veramente di buon auspicio. Grazie a Salvatore Basile, grazie ad Anna Maria Romano, quindi vi ringrazio profondamente, grazie per essere stati con noi, alla prossima,
certo,
prossimamente con Salvatore Basile, 500 catenelle d'oro, Uno scrittore a Palazzo della Penna, Conference School, RT Radio Tadino. Grazie a voi.
Grazie.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.